Il Vangelo oggi inizia dicendo che Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare e che i suoi discepoli erano con lui. Mi sembra che possiamo eleggere queste parole come titolo generale e contenuto fondamentale di questa domenica e come luce anche sulla nostra assemblea di oggi. C'è Lui e ci siamo noi con Lui, i Suoi discepoli, e siamo uniti alla Sua preghiera al Padre per la pace, la speranza del mondo intero. Come spesso succede, Gesù imposta il suo insegnamento facendo delle domande. E la domanda che oggi pone ai suoi discepoli è: le folle, chi dicono che io sia? Quindi Gesù pone ai discepoli la questione su chi è lui. Incomincia a chiedere che cosa la gente dice, ma poi nella successiva domanda dice: e voi? Chi dite che io sia? Ecco, volevo innanzitutto fare notare che questo episodio, che è raccontato in tutti e tre i Vangeli sinottici, riporta una diversità nelle risposte. Cioè, rispondono tutti dicendo che Gesù è il Messia atteso, consacrato da Dio, il Figlio di Dio, però con delle variazioni che ci fanno capire qualcosa di diverso tutte le volte. Allora, oggi il Vangelo secondo Luca riporta questa risposta di Pietro. Pietro rispose: il Cristo di Dio. Il Cristo vuol dire il consacrato con l'unzione, il Messia, lo sappiamo, l'abbiamo già sentito altre volte. Ma il fatto che ci sia questo modo di rispondere, il Cristo di Dio, sposta l'attenzione dalla semplice questione di chi sia Gesù alla relazione che Gesù ha con Dio. Sono portato a dire questo perché proprio il nostro cammino feriale nell'ascolto del Vangelo di Giovanni ci sta portando a questo in questi giorni. Sta sempre più crescendo quello che Gesù dice del suo rapporto col Padre. Torna sempre di più il ritornello: il Padre che mi ha mandato. Io non dico le cose da me stesso, ma dico quello che ho udito dal Padre. Io non faccio nulla da me stesso, ma faccio quello che ho visto dal Padre. Così io non sono venuto a fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E quindi Gesù sta insistendo molto nel nostro cammino feriale nel dirci che per capire chi è Lui bisogna capire la relazione fondamentale che Lui ha nella sua vita, che è quella con suo Padre. Allora, questo mi aveva portato anche a cogliere la particolarità di Luca, e sappiamo che Luca poi, fra gli evangelisti, l'abbiamo proprio visto nella lezione che abbiamo da poco terminato di Luca, è quello che è più vicino a Giovanni. E quindi quando Luca dice il Cristo di Dio, e dobbiamo pensare che non semplicemente qui si afferma che Gesù è il Cristo, Gesù è il Messia, ma è il Cristo di Dio, cioè quel di, volevo notare insieme con voi. C'è una relazione tra il Cristo e Dio che lo ha costituito Cristo, che lo ha unto, che lo ha consacrato. Faccio un esempio per mettere in evidenza ancora di più questo. Quando c'è un testo profetico, che il testo forse principale, che parla del Messia, il capitolo 61 di Isaia, un testo molto famoso: il Signore Dio mi ha consacrato con unzione, tanto famoso che anche Gesù lo cita nella sua predicazione nella sinagoga di Nazareth. Bene, in questo testo si vede bene che la persona del Messia viene presentata soprattutto in rapporto con i destinatari della sua azione. Dice: il Signore mi ha consacrato con l'unzione per mandare la buona notizia ai poveri, per fasciare ogni cuore ferito, per eccetera, tutte le opere buone che è chiamato a compiere il Messia. Qui invece si vede che l'attenzione è al rapporto tra il Cristo e Dio stesso. Allora, che rapporto c'è? Il Cristo di Dio può voler dire, prima di tutto, la cosa più semplice, consacrato da Dio, è il suo Messia, è l'inviato di Dio. Ma forse vuol dire anche non solo una provenienza, anche un'appartenenza, il Cristo di Dio. È come se io dicessi: io sono Francesco di Carlo Caffarra, per dire una cosa che è meno imbarazzante di altre. Cioè un prete che è qui a dir messa semplicemente perché c'è una delega dell'unica Eucaristia celebrata per una chiesa dal Vescovo. Allora, un rapporto di non solo provenienza, ma di appartenenza, nel senso che quella persona in quel momento sta a rappresentare quell'altra che lo ha mandato. Ecco, se è vero questo, allora la prima lettura, adesso facciamo un attimo attenzione a un'espressione della prima lettura, ci aiuta ancora di più a capire che cosa sta dentro a questa affermazione, il Cristo di Dio. Nella prima lettura, che è del profeta Zaccaria, abbiamo sentito: riverserò sopra la casa di Davide, sopra gli abitanti di Gerusalemme, uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a me colui che hanno trafitto. È una espressione che noi conosciamo bene, perché il Vangelo di Giovanni la riprende proprio nel momento della morte di Gesù, quando esce dal costato sangue ed acqua, l'Evangelista commenta dicendo: e questo è avvenuto perché si adempisse quell'antica profezia, guarderanno a colui che hanno trafitto. Ma quello che colpisce qui nel testo di Zaccaria è questa aggiunta che Zaccaria ci fa notare, che la nuova traduzione poi in modo bello ci fa notare, questo a me, guarderanno a me colui che hanno trafitto, che colpisce perché in questo momento è Dio che sta parlando al suo popolo, e quindi non parlerebbe immediatamente del suo inviato, del suo Messia, che verrà trafitto, ma è come se Dio parlasse di se stesso. E quindi, in modo veramente sorprendente, qui il profeta Zaccaria, in un capitolo che parla, anche successivo, del Messia, indubbiamente dell'inviato di Dio, in modo molto anche profetico della persona di Gesù, della sua passione, in questo capitolo, con questo a me, ci vuole fare capire che si realizza una particolare comunione, forse più che comunione, quasi identificazione tra il Cristo, il Messia, l'inviato, il consacrato, e il Signore stesso. Guarderanno a me colui che hanno trafitto. Cioè, nella considerazione del mistero, possiamo dire, delle sofferenze del servo del Signore, anche i commenti a questo testo profetico mettono in relazione queste parole con i quattro canti del servo del Signore di Isaia, in questa considerazione delle sofferenze del servo, Dio entra in modo prepotente dicendo: sono le mie sofferenze, in questo servo sono io che patisco. È veramente un testo, possiamo dire, quasi unico, più unico che raro, in cui si capisce che non sono due persone diverse, Dio, il Dio di Israele, e il suo inviato, il suo Messia, ma sono un'unica persona, che quindi condivide in tutto questo destino così misterioso di sofferenza e attraverso questa sofferenza anche di effusione di un grande bene, perché da queste sofferenze, avete sentito, nascerà una sorgente per la casa di Davide, portatrice di purificazione dal peccato e dall'impurità per tutto il popolo. Quindi una grande sofferenza del Messia e del suo Dio per un grande bene. Ecco, allora torniamo al Vangelo. Quando il Vangelo ci dice che Gesù è il Cristo di Dio, ecco, alla luce anche di questo testo di Zaccaria, dobbiamo capire quale relazione forte ci sia tra i due fino al punto di diventare una cosa sola. E d'altra parte Gesù lo dice in diverse occasioni, l'abbiamo sentito da poco nel Vangelo di Giovanni, i giudei sono molto irritati e vogliono uccidere Gesù perché chiama Dio suo padre e in questo modo si fa unico, si fa identico a Dio, si fa simile a Dio. E poi ancora nella preghiera stessa che Gesù rivolge al Padre alla fine dell'ultima cena, perché siano tutti una cosa sola come io sono una cosa sola con te. Quindi sono distinti ma sono anche molto insieme. Il Cristo di Dio credo che voglia dire, ecco, cerco di spiegarmi questa strana espressione in questo modo. Passo successivo. Il passo successivo sono le parole che Gesù dice a commento di questa risposta di Pietro. Ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva. Ecco, allora, siamo sempre all'interno della spiegazione di chi è Gesù. Gesù è il Cristo di Dio, è una sola cosa con Dio, soprattutto in questo mistero della sua passione e risurrezione, portatrice di bene. E a questo punto comincia a parlare del figlio dell'uomo, e noi sappiamo che questo è il titolo che Gesù preferisce per parlare di sé, ma è il titolo che, forse non dovrei dire mai, proprio forse per questo, che lo fa più simile a noi, presentandosi come il figlio dell'uomo, e il figlio dell'uomo sappiamo, è l'uomo, siamo tutti noi siamo figli dell'uomo, un'espressione proprio di tutta la Bibbia per dire gli uomini sono i figli dell'uomo. Allora, Gesù, possiamo dire quasi in modo insensibile, dalla parlare del mistero della sua Pasqua e della Pasqua di Dio, incomincia a parlare del figlio dell'uomo e poi, anche qui, Luca, solo Luca, dice, poi a tutti diceva, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ecco, allora vediamo come quella storia che sembrava che riguardasse solo il Cristo, e poi invece il profeta ci dice, no, riguarda anche Dio suo Padre. Adesso riguarda anche tutti noi, e questo è il passaggio successivo che il Signore ci fa fare oggi. È un mistero di passione, di risurrezione, portatore di bene, nel quale siamo tutti noi coinvolti. A tutti, diceva. A tutti, diceva. Gli altri evangelisti dicono che parlava ai dodici, in privato. Invece qui dice, a tutti. Se qualcuno vuol venire dietro a me. Ecco, quindi siamo tutti noi coinvolti e mi sembra che a questo proposito il testo intermedio della lettera ai Galati confermi questo. Dice che siamo molto diversi gli uni dagli altri, siamo maschi e femmine, siamo ebrei e gentili, servi e liberi, ma tutti voi, dice, siete uno in Cristo Gesù. Ecco, questo è il mistero grande, mi sembra, che oggi ci venga rivelato. Il Cristo è uno con Dio, ma noi siamo presi dentro, resi partecipi di questo mistero, e diventiamo in Cristo Gesù uno, anche noi. E quindi tutto quello che si dice del Cristo e che si dice di Dio, si dice poi anche di ciascuno di noi, e di noi anche è considerati insieme. Ecco, allora per questo vi dicevo che le parole iniziali del Vangelo mi sembravano un po' il titolo e il condensato di tutto il messaggio di oggi. Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare e i discepoli erano con lui. È questo. E noi siamo qui. È tutto quello che ascoltiamo dalla parola del Signore, che si compie anche su questo altare, riguarda lui, Gesù, riguarda Dio suo Padre, un mistero veramente impressionante, un Dio che viene trafitto, e riguarda anche tutti noi. C'è questo regalo che è fatto a tutti noi, di essere resi partecipi di questa storia, di questa incredibile avventura. E quindi deve soffrire molto. E credo che sia importante che noi ci ricordiamo questo, perché tendiamo sempre a stupirci dell'esperienza delle sofferenze. Invece no, qui lo dice. Il figlio dell'uomo deve soffrire molto. Prendiamolo sul serio. Il figlio dell'uomo deve soffrire molto. Perché ci stupiamo che ci capitino delle sofferenze, che siamo presi da mille fatiche intime e anche esteriori del nostro povero corpo, della nostra povera psiche? È il figlio dell'uomo questo. Ci sta parlando, allora, questa domanda che Gesù fa ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? E voi chi dite che io sia? Comprendiamo che sta parlando di sé, ma sta parlando di noi. Lui vuole rivelare a loro il senso della loro vita, vuole aiutarli a entrare in una dimensione diversa dall'esperienza che loro hanno già dei loro patimenti, delle loro infermità, e far capire che questa non è una triste condizione, ma è qualcosa di estremamente luminoso e bello. E a questo proposito torno un attimo su una particolarità qui del testo di Luca. Quando loro riferiscono l'opinione della gente, solo Luca fa notare che si tratta, la gente dice che Giovanni Battista, Elia o uno dei profeti che è risorto. Solo Luca c'ha questa cosa qui della risurrezione, che in qualche modo poi costituisce il punto di unione di queste figure. Giovanni Battista, Elia, uno dei profeti risorto. Perché Giovanni Battista, siccome era inteso e presentato anche come il novello Elia, e Elia è quel profeta che non morì, ma fu preso su un carro di fuoco, andò direttamente in cielo, quindi è una persona legata al mistero della risurrezione. Anche di Giovanni Battista si diceva questo, infatti anche Erode diceva: ma come mai, io l'ho fatto decapitare, e come mai sento ancora parlare di Giovanni Battista che non sia risorto? Ecco, quindi vediamo Giovanni Battista, Elia, uno dei profeti che è risorto. È un po' il filo comune, secondo Luca, dell'opinione della gente. Non è mica banale quello che pensa la gente di Gesù, non è mica sbagliato. Sono dei successivi approfondimenti quelli che ci vengono dati. Allora no, per dirvi, è una storia, quella che coglie noi insieme con Gesù, insieme con suo padre, e non è una storia brutta, è una storia di risurrezione. Qui c'è un accento dato alla risurrezione. E questa croce che va presa ogni giorno, anche questa è una caratteristica tipica di Luca, che ancora ci dice in modo bello come sono le nostre giornate. Dobbiamo considerare che ogni giorno va un po' ripresa su la croce, ed è vero, no? Anche se ci sono belle giornate, gioiose, però ce ne sono anche tante, e uno dice: ma come mai tutti i giorni? E proprio stamattina, un po' parlando a casa delle sorelle, si parlava di una nostra cara amica e si diceva, ma una vita proprio tartassata dall'inizio alla fine, da tanti dolori, da tante tribolazioni, è così, ogni giorno. Però non mi sembra che qui sia detto con un tono triste, mi sembra che ci sia una luce di speranza, dice, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua, si tratta di seguire il Signore, di stare insieme con Lui e poi con suo Padre, e si tratta di salvare in questo modo la nostra vita. Chi avrà perduto così la propria vita per causa mia, la salverà. E Gesù ci sta parlando della nostra salvezza, mica della nostra perdizione. Non stiamo finendo tutti in un imbuto buio. Ecco, mi sembra che in questo progressivo approfondimento che Gesù fa di chi è Lui, ci voglia anche orientare a un grande bene, a uno sguardo pieno di speranza per tutti noi.